corps je respire, et même si le cœur me quiere flotter, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara.
E bentornati e bentornate ad Animal Voice e bentornata a me. Michela Ciandra vi accompagnerà per un'ora su Radio Città Aperta. Vi lascio il numero per interagire con me, 340-197-4468.
Cada armonia che il viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender.
E stavo rischiando di non andare in diretta quest'oggi perché mi sono svegliata con la macchina che non partiva e quindi ho mantenuto le vibrazioni alte e sono riuscita comunque a raggiungere gli studi di Radio Città Aperta a Casal Bruciato, quindi dalla campagna a Casal Bruciato. È stata una lotta, una guerra contro ogni previsione, però ci sono riuscita, sono giunta dove dovevo giungere. Argomenti quest'oggi, io direi di iniziare subito alla grande con una carica pazzesca, Rage Against the Machine, e poi si inizia ufficialmente la puntata di Animal Voice. Ciao!
Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you're under control. tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me.
Range Against the Machine, Killing the Name. Ci voleva proprio questa carica, perché insomma ne ho vissute tante quest'oggi, quindi mi serviva proprio darmi lo sprint per ricominciare dopo un mese di pausa su Radio Città Aperta.it. Siamo in diretta, vi ricordo, ma io la lascerei di sottofondo questa canzone perché mi piace assai, ma anche perché ci fa un po' ci mette nel mood giusto anche per farci un po' incavolare con quello che sta succedendo in Italia. Ora, sorvolando il discorso elezioni e chi ha vinto, chi non ha vinto alle elezioni, però ecco, vi volevo dire e ricordare che il 19 maggio del 2024 l'Italia è entrata ufficialmente in overshooting, l'overshoot day italiano. Non so se ti dice overshooting, me lo sono inventato, però è l'overshoot day. Che cosa significa? Che l'Italia ha allora, intanto è uno studio del Global Footprint Network, che ogni anno praticamente che cosa fa? Misura tutte le risorse e i servizi che hanno a disposizione le diverse popolazioni. E i dati che sono stati presi, raccolti, vi mancavano le mie come si chiamano, gaffe in diretta. Comunque, tutti i dati che sono stati raccolti ci segnalano ogni anno che sempre più precocemente noi praticamente finiamo le risorse a nostra disposizione. Quindi che significa? Che l'Italia in questo caso, ma poi vedremo anche purtroppo gli altri paesi dell'Europa e del mondo, praticamente consumano le risorse naturali a disposizione maggiormente rispetto a quelle che riescono a generare di nuove, ok? Quindi spendiamo più risorse e immettiamo nell'atmosfera più anidride carbonica della capacità che ha il nostro ecosistema di assorbirla. E il 19 maggio, l'anno scorso se non erro era intorno al 24, quindi ogni anno va a diminuire sempre di più il tempo che ci divide dalla possibilità dell'utilizzo delle risorse a disposizione e quelle che consumiamo in eccesso. Quindi, facendo un calcolo rispetto a questi dati, se tutti gli umani vivessero e consumassero come noi italiani, servirebbero le risorse di quasi tre pianeti, 2,6 per l'esattezza. E non è normale, ma se ci fosse solo l'Italia, diciamo che ci sarebbe un grosso problema. Ma voi vi immaginate che noi non siamo i primi della lista di questa raccolta di dati? Non siamo ai livelli del Qatar, non siamo ai livelli del Lussemburgo, che già a febbraio avevano raggiunto il loro overshoot day, anche gli Emirati Arabi, gli Stati Uniti, il Canada, che sono stati seguiti poi dai paesi europei della Danimarca e del Belgio, che hanno esaurito le loro risorse già nel mese di marzo. Quindi insomma è veramente sempre più preoccupante, se poi ci aggiungiamo tutta la questione appunto dell'inquinamento, dell'alzamento delle temperature e quant'altro. E poi si parla di impronta ecologica, ma che cos'è questa impronta ecologica? Praticamente l'impronta ecologica indica tutti quanti ettari di foreste, di terreni coltivabili, di aree marine, di pascoli sono necessari per rinnovare le risorse che noi consumiamo o per assorbire tutti i rifiuti che noi produciamo. E l'umanità, stando sempre in base a queste ricerche, a questi dati, l'umanità avrebbe bisogno di 1,7 terre per rinnovare almeno le risorse che consuma ogni anno, ogni giorno, in realtà io aggiungerei. Quindi insomma c'è questo Global Footprint Network ha creato proprio una mappa dove è possibile anche vedere qual è l'impatto ecologico di ogni paese, e praticamente i dati hanno rilevato che i paesi industrializzati sono quelli che consumano di più rispetto a quelli più poveri, e quindi creano maggiori problemi rispetto alle regioni del mondo che vivono in povertà. Quindi diciamo che i paesi ricchi sono quei paesi che vivono anche a spese di altri. Ci sta bene l'insulto che canta il cantante del Rage Against the Machine. Io direi di cambiare un pochino mood e ci ascoltiamo Dark Allies e poi si torna. We'll be right back. Light Asylum, Dark Lies. Su Radio Città Aperta, Michela Ciandra in voce che vi accompagnerà fino alle 18. Questa canzone la dedico alla Bala, che è una mia amica e che probabilmente mi ha fatto conoscere lei questo artista, oppure l'ho ascoltata con lei questa canzone, quindi gliela dedico, e all'altro mio amico vegetale Valerio. Ciao. Ci spostiamo nell'Oceano Pacifico parlando di balene. Bene, ne avevamo già accennato in realtà nel mese di aprile, perché avevo dato questa buona notizia che riguarda appunto le balene in quel posto, in quelle località, in quei territori maori. Le balene sono degli animali protetti e lo sono ufficialmente attraverso una legge. Allora, innanzitutto le balene in quei posti per i maori soprattutto sono chiamate tohora e sono degli animali sacri perché sono collegati agli antenati e i maori fungono proprio da loro guardiani. Ogni anno c'è da dire che soprattutto in quei luoghi 10.000 balene rimangono vittime di incidenti vari, che possono essere ad esempio vengono colpite da navi di grandi dimensioni, oppure le sta minacciando anche il cambiamento climatico, oppure impatti e scontri con delle attrezzature da pesca. Anche se si trovano all'interno di santuari, che ovviamente non sono tipo acquari ma sono proprio dei posti delimitati di un tot di chilometri, però visto che le balene sono animali che percorrono tantissimi chilometri al giorno, è possibile che si allontanino, che superino quei limiti imposti che riguardano appunto che limitano il santuario, per cui lì non li protegge nessuno. Allora, un gruppo, insomma i leader indigeni delle comunità maori della Nuova Zelanda, di Tahiti e delle isole Cook si sono riuniti e sono riusciti a firmare un patto, è un trattato in realtà storico che si chiama Iwakaputanga Moana, che riconosce le balene come persone giuridiche. Ma che significa? Riconoscere un animale come persona giuridica non significa che diventa una persona umana, però le si conferisce loro dei diritti legali, quindi ad esempio se qualcuno farà del male alle balene ci saranno delle conseguenze legali, se un peschereccio, una nave colpisce la balena ci saranno delle multe, delle sanzioni se provocano ad essa un danno ovviamente, quindi si stanno attivando anche come al solito le compagnie assicurative che chiedono alle navi di essere dotate anche dei dispositivi di monitoraggio, ma soprattutto anticollisione, perché attraverso quelle insomma sono coperti dall'assicurazione e senza il dispositivo ovviamente poi pagano tutto i pescherecci. Nunca me olvido que todo es más fácil que quiero aprender a con... Grazie a questo trattato e a questa protezione verso le balene ci dovrebbero essere dei risultati positivi, soprattutto che riguardano appunto il numero di incidenti mortali che coinvolgono appunto i pescherecci, le grandi navi verso questi cetacei, questi animali bellissimi. Dovrebbe quindi diminuire il numero degli incidenti, speriamo. Però ovviamente ci sono dei problemi, perché c'è a chi storce un po' il naso, a chi non piace tanto questo trattato, il governo neozelandese, quindi non parliamo più dei Maori o delle popolazioni insomma che si sono unite affinché questa specie venga protetta, ma storicamente insomma il governo neozelandese è ostile nei confronti delle popolazioni indigene e quindi potrebbe creare una resistenza, ha degli interessi commerciali nell'area, chi ha degli interessi commerciali in quest'area o verso ad esempio la pesca delle balene potrebbe anche qui rendere inapplicabile questo trattato, quindi andremo a vedere. Quando c'è una cosa bella ovviamente c'è l'altra faccia della medaglia, ci sono gli interessi che l'uomo mette sempre davanti, che sono evidentemente più importanti di una vita. All Green, e poi si torna ad Animal Voice. I'm
spend my life with you. Let me say it seems, oh baby, since we've been together, ooh, loving you forever is what I need.
Together ad Animal Voice. Io vi ricordo che questa puntata, così come le precedenti, sta diventando un podcast, quindi è possibile riascoltarla, farla riascoltare, condividerla. La troverete su radiocittàaperta.it, quindi sul nostro sito, nella parte dedicata ai podcast, oppure cliccando sul palinsesto, cercando il palinsesto nel palinsesto del martedì Animal Voice, troverete questa puntata e le precedenti.
Is all right with me.
Allora, vi consiglio di prendere carta e penna, perché visto che siamo quasi in estate, ma ormai siamo in estate, è giugno, se non avete ancora idea di dove andare, se vi piacciono le vacanze un po' wild, io vi indicherò adesso delle isole o penisole che sono, penisole no, delle isole che sono disabitate, che sono selvagge, quindi che sono anche difficili da raggiungere, però non ci andate tutti insieme, non devono diventare cose troppo conosciute, quindi che rimanga un segreto tra me e voi. Perché allora, in Italia noi abbiamo circa 800 isole e ne abitiamo, per fortuna io aggiungerei, visto quello che facciamo e creiamo con gli ecosistemi vari, ne abitiamo soltanto 80. Però perché non andarle a visitare con molto rispetto, magari con delle con chi riesce a ad organizzare delle non viene la parola, c'è sempre quel momento della puntata in quest'ora dove non mi viene la parola, vabbè, andiamo a vedere con rispetto questi luoghi se si può. Iniziamo dal Lazio, Parco Nazionale del Circeo, partiamo da Zannone, che è grande 1 km² ed è un'isola disabitata dal 1990, quando il suo guardiano è andato in pensione. Se n'è andato, però c'è quest'isola che mi viene segnalata, quindi visto che è vicino Roma e parlo alle persone di Roma, insomma, perché non andare a provare, sempre con tanto rispetto. Sempre nel Lazio, in queste zone, ci troviamo anche Gavi, che è una delle prime spiagge, solo scogli che è un luogo fisso per il gabbiano reale, quindi ripeto, lì c'è un equilibrio perfetto. Mi raccomando. Ci spostiamo, lasciamo il Lazio, ci spostiamo in Sardegna, che è già un'isola di per sé, però con Molara, insieme a Tavolara, Molarotto, la penisola di Punta Coda Cavallo, altri scogli minori che si trovano all'intorno. Ecco, questo forma un parco marino protetto. E poi c'è Budelli, che ormai insomma è un po' famosa, in realtà non è insomma un luogo così sconosciuto, però io ricordo che ha una spiaggia rosa bellissima, perché è rosa perché ci sono dei frammenti di un microorganismo che si chiama Miniacina miniacea, che l'ha resa insomma famosa agli occhi di molti. Quindi Sardegna poi è tutta bella, però vi segnalo queste isolette qui. Ci spostiamo verso la Calabria. In Calabria c'è l'isola di Dino, che perché si chiama l'isola di Dino? Perché lì sorgeva un tempio di Edina dedicato a Venere. Si estende per 50 ettari questo luogo ed è raggiungibile soltanto camminando a piedi su degli scogli, quindi è veramente molto wild, ragazzi e ragazze, io ve l'ho detto. Sempre in Calabria c'è Cirella, non ci sono attracchi e quindi bisogna per forza di cose risalire una scogliera, quindi questo ancora peggio. E poi c'è Lampione, che è omonima di un'altra isola che si chiama uguale, appunto, in Sicilia, e la leggenda narra che fosse un masso sfuggito dalle mani di Ciclope e fosse stato abitato da due eremiti. E niente, quindi è un luogo magico. E poi, andando invece, spostandoci verso il nord, verso il Veneto, mi segnalano Sant'Angelo della Polvere, che è un ex convento, sede di un convento di queste monache tentatrici che sono state a suo tempo denunciate dalle mogli, stiamo parlando del 1500-1400, insomma nel Medioevo direi, monache tentatrici denunciate dalle mogli dei pescatori perché si facevano regalare il pesce con delle tecniche scandalose, e poi nel 1555 divenne invece un deposito per la polvere da sparo, fino a che 1689 un fulmine beccò in pieno questo complesso, questo convento, e questo fece esplodere circa 800 barili di polvere da sparo e quindi rovinò tutti gli edifici limitrofi e lo stesso convento. Quindi da allora è una rovina abbandonata che appartiene anche al demanio, del ramo insomma guerra del demanio, però deve essere molto affascinante. Quindi se qualcuno di questi posti lo avete già visto, visitato, insomma mi piacerebbe avere news da parte vostra. Cry cigarette after sex, e poi parliamo di spreco alimentare. torniamo ad Animal Voice, parliamo di spreco alimentare e io vi invito a tenere alta l'attenzione, perché ogni giorno viene sprecato un miliardo, vengono spiegati un miliardo di pasti ogni giorno. Questo è un dato del 2022, non oso immaginare insomma i dati del 2023 e di questo 2024 dove sono andati a finire. Questo è un report, sono dei dati che sono stati rilevati dal Food Waste Index Report, che è un programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, appunto, che stima quanto lo spreco alimentare a livello anche di vendita al dettaglio di consumo. Cosa ne è uscito fuori? Praticamente il documento mette a confronto il dato di quanto si spreca con il numero delle persone che sono sul nostro pianeta, ma soprattutto le persone che soffrono di fame, che sono ancora ben 738 milioni. Questo perché? Perché ogni giorno c'è del cibo che viene gettato, ogni giorno. E quel cibo che viene gettato si potrebbe utilizzare per sfamare tutti coloro che non hanno da mangiare, ma anche molto di più. Se noi pensiamo solo anche al fornaio che è sotto casa nostra e ogni sera deve buttare un tot chili di pane, di pizza invenduta perché non può rivenderla il giorno dopo, voi non immaginate anche un piccolo forno quanta roba butta ogni giorno. Io l'ho constatato perché un amico di mio fratello che ha il forno ci regalava un sacco di pizza, un sacco di pane, e voi non potete immaginare quanta roba si spreca e viene gettata ogni giorno. È veramente vergognoso. Lo fanno per norme varie e quant'altro, però ecco, se ognuno di questi posti, anche grandi supermercati, magari facessero un accordo con dei gruppi che portano cibo ad esempio a persone per la strada, già si andrebbe a ridurre quel tot di spreco di cibo giornaliero. E tornando un pochino al Food Waste Index, ecco, c'è un obiettivo che si sono prefissati, ovvero quello di dimezzare lo spreco di cibo entro il 2030. Ce la prendiamo sempre molto calma, sempre rilassati noi, c'è il problema. Comunque il problema del cibo non è solo un problema sociale, quindi come ci siamo detti ci sono persone che muoiono di fame, ma intanto parliamo di numeri, diamo le percentuali. Il 60% del cibo sprecato lo sprechiamo noi a casa, quindi a livello domestico, e il 30% commercio al dettaglio e il 10% viene sprecato nella ristorazione. Il restante 19% è tutto quello che tra questi numeri c'è anche il 19% il cibo che viene prodotto ma che nello stesso tempo si spreca. Cos'è che comporta anche questo spreco di cibo? Abbiamo detto non è solo una questione sociale, ma anche una questione ambientale, una questione di crisi climatica. E le ricerche hanno constatato che laddove le temperature stagionali sono più elevate, quindi eventi di caldo estremo, di siccità, cosa che stiamo vivendo annualmente noi nella nostra penisola ad esempio, questo rende ancora più difficile la conservazione del cibo, ma anche la lavorazione, il trasporto, la vendita degli alimenti in modo sicuro. E quindi già solo con il caldo si perde il 10% viene generato il 10% delle emissioni globali del gas serra, e questo comunque procura del cibo. Quindi praticamente noi, che cosa voglio dire in tutto questi numeri, queste percentuali? Praticamente noi utilizziamo un tot di gas serra per la produzione di questo cibo, che però poi risulta sprecato e va a male per il riscaldamento globale, perché c'è troppo caldo, quindi non riusciamo a mantenerlo, oppure durante il trasporto non riusciamo a mantenere insomma le condizioni ideali per poterlo poi vendere. Quindi lo spreco di cibo ha anche a che fare con la crisi climatica, produce rifiuti, produce inquinamento e quindi comporta anche lo sfruttamento delle risorse naturali invano, e non è insomma cosa da poco. Quindi cerchiamo di fare il più possibile, visto che da questi dati la percentuale più alta, ripeto, è a livello domestico per quanto riguarda il cibo sprecato. Magari acquistiamo un pochino meno, acquistiamo più spesso, magari soprattutto nel periodo estivo quando fa molto caldo, così teniamo sotto controllo quello che abbiamo nel frigo e non lo andiamo a sprecare. Ora ci ascoltiamo un gruppo che mi ha fatto ascoltare un ragazzo per la prima volta e che non conoscevo, è stata una rivelazione per me, Salt Wildfires, e poi si torna ad Animal Voice, siamo quasi giunti alla conclusione. Siamo giunti e giunte alla conclusione della nostra puntata di oggi. Lo sentite già, lo riconoscete, ho messo la musica di Atmosphere, quindi siamo nel nostro attimo di goccia d'assenzio, quella che io chiamo goccia d'assenzio, dove vi leggo un brano, una poesia, una riflessione. Questo è un testo di Paola Klung che racconta, è una storia, e racconta questo. Smooth. nonna diceva che quando una donna si sente triste, la cosa migliore che può fare è fare le trecce. In questo modo il dolore rimane incastrato tra i capelli e non può arrivare fino al resto del corpo. Bisogna stare attenti che la tristezza non si metta in mezzo agli occhi, perché lì farebbe piovere. E non è bello lasciarla entrare nelle nostre labbra, perché lì obbligherebbe a dire cose che non sono vere. E che non si metta tra le mani poi, perché puoi tostare troppo il caffè o lasciare cruda la pasta. È la tristezza che ama il sapore amaro. Quando ti senti triste, intreccia i capelli. Stringi il dolore nella matassa e lascialo scappare quando il vento del nord colpisce forte. I nostri capelli sono una rete in grado di catturare tutto. Sono forti come le radici e morbidi come la schiuma del mare. Non farti cogliere impreparata dalla malinconia, anche se hai il cuore spezzato o le ossa fredde per qualche assenza. Non lasciare che ti entri dentro con i capelli sciolti, perché scorrerà a cascata attraverso i canali che la luna ha tracciato su tutto il tuo corpo. Intreccia la tua tristezza, diceva sempre mia nonna, intreccia la tua tristezza, e domani, quando ti sveglierai con il canto del passero, lo troverai pallida e sbiadita tra il telaio dei tuoi capelli. Ella will remember who you are. Love for you is always in my heart. Io quindi vi ringrazio per essere stati e state con me, per aver ascoltato la puntata di Animal Voice. Vi ricordo che potrete riascoltarla e ricondividerla, perché è un podcast ormai, quindi lo ritroverete tra pochissimo sul sito di radiocittàaperta.it. Ora vi lascio il microfono a Irene Worms con la sua onda sonora, dopodiché ci sarà Rivoluzione Classica con Attilia Chiocchio Cernitori dalle 20 e dalle 21 Mojo Station con Gianluca Diana e Pietro Paolo Morancelli. Io vi ringrazio e ci riascoltiamo da capo questa For Hella di Fricot, che trovo bellissima, e noi ci riascoltiamo, rivediamo e risentiamo martedì prossimo, sempre dalle 17 alle 18 su radiocittàaperta.it. Ciao!
Open water by your bed. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.